vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo.
E benvenuti tra i rifiuti, prima puntata del 2019, quinta puntata.
Quinta, ci siamo arrivati.
Alla fine è stata promessa ed è stata anche mantenuta. Quinta puntata di questa nostra vivisezione di notizie. Notizie dal cassonetto che meritano di tornare al cassonetto direttamente sulle frequenze di Radio Eustachio. E puntata come al solito bulimica,
ricca,
molto ricca. E abbiamo anche in studio, in questa nuova formula editoriale, un personaggio della cultura, dell'attualità, con cui potremo commentare alcune di queste notizie.
Ciao Barbara.
Non ha bisogno di presentazioni, infatti possiamo, penso, darci del tu. Qualcuno di voi l'avrà vista negli studios televisivi, purtroppo non possiamo rendere l'immagine. Qualcuno anche ricorderà la sua famosa iniziativa a favore degli animali, che fece molto scalpore qualche anno fa. E niente, insomma, ciao Barbara, Barbara, benvenuta.
Noi corriamo dentro il buio, riversiamo sperma sulle vostre inibizioni. Benvenuti tra i rifiuti, qui non c'è la polizia. Benvenuti tra i rifiuti, qui la legge siamo noi.
E anche se questa è la prima puntata del 2019, fatichiamo a staccarci di dosso il 2018, che è stato un anno molto denso, molto gravoso a livello di accadimenti. E però, appunto, dopo 5 puntate è per noi il tempo un po' della maturità, nel senso, va bene occuparsi delle cose brutte, vedere il lato brutto di quanto accade, ma a volte bisogna anche vedere il bello, il bicchiere mezzo pieno, eccetera eccetera. E quindi utilizziamo questo allegato uscito il 2 gennaio dell'appunto dell'anno nuovo con il Corriere della Sera, che si chiama Buone Notizie.
Oh, ce n'è sempre bisogno, dai.
Sottotitolo: l'impresa del bene, perché bene, si sa, è un'impresa. E cominciamo dall'editoriale, che è abbastanza emblematico. Dice: i lieto fine ci sono, basta vederli.
Vedo una pubblicità dell'Eni lì.
Fra l'altro, sì, c'è anche una pubblicità dell'Eni, ma ci arriveremo con calma, perché questo editoriale merita un po' di essere un po' spoilerato, un po' raccontato. Appunto, chi lo volesse cercare sa dove trovarlo, cioè nel cassonetto. Dice appunto: ci sono vicende che trovano lieto fine grazie all'impegno, alla costanza, alla passione e alla buona volontà. Ne abbiamo scelte alcune in questo supplemento, aiutati da colleghe e colleghi della nostra redazione, per ricordarci e ricordare a chi legge il lato positivo della nostra vita. E conclude l'editoriale con: questo è il nostro augurio per il 2019, impariamo a guardare anche ciò che di buono succede intorno a noi nelle nostre vite, perché l'impresa del bene c'è, basta volerla riconoscere. E casualità, appunto, a fianco, come si diceva, c'è una pubblicità di un'impresa del bene, cioè
energia di... positiva.
Esatto, sottotitolo anche qui della pubblicità: non si butta via niente, non sia mai.
Come i maiali.
Esatto. E vabbè, peccato appunto che Eni sia un'impresa che si distingue per accaparramento delle risorse nel Nord Africa, come in altri paesi, collaborazione con milizie un poco jihadiste, un poco legate a governi dittatoriali e cose varie. Insomma, bello basta vederlo, brutto nell'occhio di chi vede, la malizia anche.
Siamo noi malizioni.
Esatto, e quindi leggiamo appunto queste belle notizie. Ce n'è una, guarda, giusto qualche pagina dopo, riguardo ai droni che il governo cinese sta usando per tutelare la Grande Muraglia cinese. Fondamentalmente, vabbè, vi risparmiamo un po' le righe d'inchiostro versate in questa buona notizia. Il succo è che c'è una squadriglia di droni fornita da Intel, gigante americano dei semiconduttori, che ha fornito questi droni Falcon 8 Plus dotati di intelligenza artificiale al governo cinese per poter pattugliare la Grande Muraglia e prevenire furti o danneggiamenti o dissesti, diciamo, più o meno naturali a questo patrimonio dell'umanità.
Un po' il ponte tra la telecamera e lo sbirro, in pratica.
Sì, e, diciamo, l'articolista dice come appunto che bello questi droni che vengono usati finalmente per qualcosa di così civile e umano. Il problema è che sono un po' gli stessi droni che poi sganciano bombe, e chissà che poi il governo cinese, insomma, non riserverà anche altri utilizzi a questi droni.
E quindi, se volete portarvi a casa un sassetto della muraglia cinese, adesso non potete più, perché vi vedono subito, ragazzi.
Oltretutto, mi sa che stanno già cominciando a usarli anche qua i droni. Ho sentito di Brescia che un drone era riuscito a prendere un cittadino che non ha raccolto la cacca del cane. Gli è arrivata la multa a casa grazie al drone.
Ne parlavamo l'altra volta delle multe su come fare per evitare le cacche dei cani. C'era il buon vicinato lasciato e il buon drone.
Una gara chi è più animale. Allora, continuiamo con le buone notizie e parliamo di Charlotte. Ci spostiamo a Londra. Allora, Charlotte vende case per aiutare gli altri, questo è il grande titolo. In succo, diciamo che partiamo subito da una dichiarazione diretta di questa ricca vedova che dice: sono una banca che cammina. Anche se la filantropia non viene spesso associata con il mondo spietato del business immobiliare, dice lei, e continua l'articolista e dice, invece è proprio quello che lei ha fatto. Finora ha realizzato profitti per circa 2 milioni di euro, tutti distribuiti in beneficenza attraverso la sua associazione Give It Away. Charlotte aveva avviato l'attività nel 2007, continua l'articolo, costruendo 3 case su un terreno vicino alla sua zona, nel sud di Londra. Ho fatto tutto da sola, dall'acquisto alle forniture, racconta, fino agli aspetti finanziari, e nel frattempo contattavo gli enti di beneficenza che avrei aiutato, lasciandosi dietro ovviamente una scia di mutui e indebitati. E continua tra l'altro e dice: lei sceglie personalmente i destinatari delle sue donazioni, va a visitarli per essere convinta che si tratti di una buona causa, devono farmi battere il cuore, dice.
Non tutti i poveri sono buoni.
No, quelli che gli stanno simpatici sì, e quegli altri no.
L'importante è che le facciano battere il cuore. E, sono in genere piccole associazioni che seguono bambini con disabilità fisiche o psicologiche, tipo famiglie in difficoltà perché senza tetto. Chissà che magari una famiglia non sia quella che aiuta e che poi le va a comprare la casa, cioè finisce tutto
Perché comunque per i 2 milioni che ha dato in beneficenza, quanti invece ne avrà tirati su? Però vabbè.
Vabbè, finisce l'articolo e dice: in 12 anni di attività Charlotte ha costruito 8 nuove case, comprato, affittato e rivenduto 2 appartamenti, rinnovato e ampliato una proprietà fuori Londra e al momento sta costruendo 2 altre nuove case nel Surrey che saranno pronte per la primavera, e ci auguriamo che siano pronte. Insomma, magari ci viene anche a trovare Charlotte, magari riconosce un po' la situazione in difficoltà
e ci lascia giù, dice.
Gli faremo viene con la busta cuore, rosa, perché lei dice quando la vedono con la busta rosa sono tutti felici. E allora parto con la mia busta rosa per cambiare la vita di qualcuno, così finisce.
Adesso sappiamo, la busta è rosa, ragazzi da Londra, la busta è rosa.
Insomma, meno male che ci sono i ricchi che combattono la povertà, perché sennò... 70.000!
sono pochi i ricchi, brindano ai gladiatori che poi risorgono negli ascensori. I ricchi, i ricchi, i ricchi,
le ricche.
I ricchi non sanno più come fare, annoiano perfino al mare, e ora portano la colazione al primo che inserisce un gettone. I ricchi, i ricchi, i ricchi, i ricchi pagano 70.000, i ricchi pagano 70.000.
E c'è chi ricco ci nasce e chi ricchi li rapina. E niente, rapina Scholl portavalori, bottino da 2.3 milioni di euro a Bari, in Puglia. Questi eroi come hanno fatto? Allora, hanno bloccato la strada con due camion. Poi, dopo aver esploso alcuni colpi di mitra a scopo intimidatorio, sottolineiamo a scopo intimidatorio, hanno fatto entrare in scena le pale meccaniche, probabilmente parcheggiate in precedenza lungo la strada che unisce Bari a Matera. E con una di questi banditi hanno letteralmente sventrato come fosse una scatoletta di tonno la parte posteriore del furgone. All'interno c'erano dei sacchi con un sacco di soldi e una guardia giurata che ha detto va bene, fate quello che volete. E il comando è fuggito a bordo di due auto di grossa cilindrata, ma prima, giusto per farla sicura, ha dato fuoco a un po' di mezzi pesanti per allentare l'intervento delle forze dell'ordine. E infatti sono scappati e non li hanno presi, con 2.5 milioni.
E passiamo invece alle pagine internazionali, che usualmente sono appunto abbastanza piene. In questo caso partiamo con una grande novità di fine anno, una dichiarazione del finire del 2018 del presidente americano Trump, che ha dichiarato: non saremo più i gendarmi del mondo. Con un cambio abbastanza, come dire, un'inversione a U nella strategia militare americana, che sta portando fra l'altro a delle ripercussioni a catena molto importanti, di cui parleremo anche tra poco meglio. Il punto qual è? Appunto, Trump dice appunto l'articolo: una visita lampo di 3 ore in Iraq per risollevare il morale dell'esercito e difendere la decisione di ritirare le truppe dalla Siria, ribadendo che gli Stati Uniti non possono più essere il gendarme del mondo. Il succo dell'articolo appunto un po' sulle polemiche poi anche interne allo Stato statunitense, per cui appunto c'è stato anche le dimissioni del ministro della difesa Jim Mattis, a contrario appunto al ritiro americano dalla Siria. E diciamo che comunque questa politica, che è stata definita di neo-isolazionismo, non deve essere fraintesa, nel senso che anche storicamente quando si parla di isolazionismo degli Stati Uniti non è come dire una politica estranea all'intervento al di fuori del territorio americano, nel senso che gli Stati Uniti hanno sempre considerato la loro sfera di influenza più, come dire, naturale. Per esempio, tutto quello che viene definito l'America Latina, comunque Sud America. E infatti ricordiamo, lo ricordavamo nelle scorse puntate, quello che sta succedendo al confine con il Messico, con l'esercito americano schierato per non far passare i migranti provenienti dal Centro America. E quindi diciamo che questa politica americana non deve esserci, non deve essere fraintesa come un ritiro totale o un disimpegno da interventi militari, ma semplicemente come una riduzione, uno scaricare su altri attori diciamo, lo scontro sul campo e altri, diciamo, oneri di gestione internazionale. Per cui appunto anche adesso si dice nell'articolo, appunto, la Russia sta rivestendo un ruolo più importante in Siria, e del resto anche Trump in questa visita in Iraq ha ricordato come le forze in Iraq rimarranno, e non è escluso che potrebbero fare degli interventi, diciamo, sporadici in territorio siriano. Ma questa politica di Trump ha conseguenze immediate per quanto riguarda gli attori della guerra, della lunga guerra in Siria, e in particolare anche il rapporto fra il regime di Assad e quelli che erano fino a questo momento i ribelli curdi.
C'è un articolo quindi degli esteri, sempre del Corriere della Sera, che illustra la situazione. La svolta siriana, Assad in aiuto dei curdi, titola. Sostanzialmente dice che l'esercito siriano posiziona le proprie truppe attorno alla cittadina curda di Manbij, un centinaio di chilometri a est di Aleppo ed estremo avamposto occidentale della regione di autogoverno curdo in Siria, meglio nota come Rojava. Nel frattempo l'esercito turco, posizionato da quasi un anno all'interno del territorio siriano assieme alle sue milizie alleate sunnite locali, rafforza gli avamposti. Ancora Erdogan lascia però capire che se i regolari siriani dovessero completare il loro dispiegamento lungo tutto il confine internazionale tra i due paesi, allora la tensione si scioglierebbe, visto che le forze militari curde diventerebbero irrilevanti e non ci sarebbe più lavoro da fare per le unità turche e i loro alleati. Sono queste quindi le conseguenze più dirette del recente annuncio di Donald Trump per il ritiro dei circa 2.000 soldati scelti americani che dalla fine del 2014 operavano assieme alle forze curde per debellare ISIS e Siria. Più avanti l'articolo prosegue con una dichiarazione anche del dirigenti curdi, che dice: noi con Damasco vogliamo l'intesa, speriamo in una forte autonomia, magari in una confederazione. La nostra bandiera resta siriana, spiegano appunto i dirigenti curdi. Per loro è da guardare come ad un severo monito l'esempio dei fratelli curdi del nord Iraq, i quali a causa del loro miope insistere per la scissione totale da Baghdad, mirando ad uno stato separato, hanno oggi perso quasi del tutto la loro forte autonomia sia politica che economica, maturata sin dopo la guerra del 91. Assad sembra propenso a tornare col pugno di ferro alla situazione pre-rivolte del 2011, senza fare alcuna concessione ai curdi, che erano sempre stati duramente repressi nelle loro aspirazioni autonomistiche, da lui e da suo padre Hafez. Ovviamente in tutto questo a guadagnare nettamente dal disimpegno americano è nel frattempo Vladimir Putin. L'articolo chiude dicendo: non a caso il presidente russo si è affrettato ad applaudire la mossa di Trump. Nei prossimi giorni il Cremlino sarà al centro di un'intensa serie di colloqui. Già domani arriverà a Mosca con una rappresentanza di alti dirigenti turchi. Questo ormai si parla del 29 dicembre. La diplomazia russa mira a un compromesso tra Ankara e Damasco. Se ci riuscisse, per Putin sarebbe un successone, con buona pace dei curdi, ormai orfani degli alleati occidentali e costretti a far buon viso a cattivo gioco. A terra mi gettò. No, non si può fermare il tempo, non si può mutare il vento. 15 anni aveva lei, ricordo quando mi baciò, bam bam. Di colpo lei, bam bam, lei si voltò, bam bam, lei mi baciò, bam bam, e a terra mi gettò.
E non sono purtroppo i soli paesi, quelli che abbiamo citato, Iraq e Siria, a essere occupati militarmente da forze occidentali. C'è anche l'Afghanistan, un teatro assolutamente dimenticato dalla stampa italiana, salvo quando appunto ci sono degli attacchi contro le forze di occupazione italiane, o come dicono i giornali, il corpo di pace. In questo caso si parla di paura e Herat, razzo contro un blindato degli italiani. Un razzo anticarro ha danneggiato in modo lieve un blindato italiano impegnato nell'addestramento della polizia di frontiera afghana a una ventina di chilometri da Herat, nell'ovest dell'Afghanistan. Questo perché, appunto, dice l'articolo, sono 900 gli italiani impiegati nella missione di addestramento della NATO, mentre sono 7.000 i militari americani che dovrebbero, secondo, diciamo, quanto trapela dai vertici, comunque da dichiarazioni dello Stato Maggiore, lasciare l'Afghanistan, dove si dovrebbero svolgere a breve degli accordi di pace. Invece in Tunisia, anche qui appunto sempre paesi che la stampa tralascia, ne parla solamente quando succede qualcosa di un po' più grosso o comunque qualcosa che fanno fatica a ignorare. C'è, dopo il 2011, le rivolte del 2011, una nuova rivolta, scoppiata anche in questo caso per l'atto drammatico di una persona che si è data a fuoco. In questo caso appunto un reporter precario che si è dato fuoco in una piazza quanto scritto da lui su internet, per fare una rivoluzione per conto mio. Dopo questo atto sono scoppiati gli scontri per la cittadina, che è una zona del paese ostile al governo, e si stanno moltiplicando, secondo l'articolo, appunto le proteste e anche gli slogan contro il regime. E diciamo di rivolta in rivolta, anche se sicuramente meno drammatica, sicuramente in realtà no, perché anche in Francia abbiamo avuto un sacco di morti, almeno una decina dall'inizio delle proteste dei gilet gialli, cosiddetta protesta dei gilet gialli. E questo articolo del Corriere della Sera del 6 gennaio del 2019 ci parla di quello che viene definito l'ottavo atto della protesta, cioè l'ottava, diciamo, fine settimana di scontri nelle città francesi, in cui una ruspa è riuscita a farsi strada fino al Ministero dei Rapporti col Parlamento, Parlamento Europeo, e si sono susseguiti scontri appunto in più città. E questo movimento, si dice appunto in questo articolo, è un po' diviso fra appunto questa componente di piazza e una componente invece un po' più, tra virgolette, istituzionale, che comunque cerca, per esempio, sta considerando di darsi un volto anche partitico, magari di partecipare alle prossime elezioni europee.
Dai gilet gialli che sono arrivati all'ottavo weekend al Parlamento italiano, dove arrivano quelli di Forza Italia con una nuova forma di protesta, che infatti li vede con questi gilettini azzurri. Dice il Corriere della Sera: la svolta di gilet azzurri voluta da Tajani, Berlusconi e ora la piazza. E l'annuncio arriva in serata con una nota di Silvio Berlusconi: Forza Italia scenderà in piazza contro la manovra. Nessuno, dice il leader azzurro, che in questo caso è sempre il buon leader Berlusconi, deve sottovalutare la gravità assoluta di quello che sta succedendo alla Camera, nel metodo e nel merito. E va bene, allora cosa hanno scelto? Hanno scelto di fare questa protesta vestendosi con questi gilet azzurri, il colore anche così un po' del loro partito, con scritto basta tasse e varie altre scritte così. E ti spiegano nell'articolo come si fa ad organizzare una protesta in aula senza offese e senza divieti. Dimmi tutto.
No, e fra l'altro anche curioso come importante come questa scritta basta tasse sia così appunto dirompente, che anche il premier Conte, insomma, ha fatto un commento.
Eh sì, ci sarei arrivato. E tra l'altro c'erano anche degli altri nostri amici qua, perché inizialmente si era pensato ad alcune manine per dire di no, e poi hanno cambiato idea e hanno optato per questi gilet. E a un certo punto anche il Premier Conte ha detto: se c'è scritto basta tasse, ne voglio uno anch'io. Queste sono le SG con UFO. Erano esattamente le 21:12 quando il cielo sopra New York si è acceso. Un lampo ha squarciato il buio, un bagliore di un azzurro intenso, fluorescente, per un minuto o due illuminato lo skyline più famoso del mondo. E la gente che ha fatto? Ha preso i telefonini e ha cominciato a twittare. Cosa? Il cielo è azzurro? È il cielo azzurro, e qua c'hanno varie teorie... Varie teorie, la principale sui social, le varie teorie che si sono susseguite. E quali sono? C'è il fatto che somigliasse al momento in cui Thanos è sceso sulla Terra, ha scritto qualcuno, alludendo al super cattivo degli Avengers, se non lo conosceste. Oppure poteva essere Thor arrivato da Asgard, oppure Terminator giunto dal futuro. Tutte ipotesi molto plausibili, ma quella che è andata per la maggiore è stata gli alieni. Sono arrivati gli alieni e il popolo di New York è rimasto molto deluso quando è venuto a sapere che invece era stato soltanto un problema alla centrale dell'energia, che dove c'è stato un piccolo incendio ed è successo tutto questo ambaradan. Quindi alle 22:15 l'incantesimo era ormai rotto, archiviato. Qualcuno su Twitter però era dispiaciuto. Sarebbe stato bello se nel cielo blu di New York fossero apparsi gli alieni. E niente, non erano gli alieni, e non sono neanche stati gli alieni a Santa Lucia, quando nella notte prima del 6 gennaio la Vezza è stata bruciata in anticipo. Gli alpini sono arrivati lì la mattina e non c'era più, l'avevano già bruciata, anzi probabilmente hanno visto il fuoco bruciare. Uno scherzo di pessimo gusto. Forse si tratta di ragazzi.
Che poteva finire in tragedia.
Che poteva finire in tragedia. padovani, ma lo spettacolo non verrà cancellato.
Show must go on.
Eh sì, quindi rogo d'anticipo per lo
storico. Hanno trovato un'altra vecchia al volo.
Hanno trovato un'altra vecchia.
Prima fatta che passava.
Anche perché erano preparati, dicono, è già la terza volta di quest'anno e è successo anche la quinta volta. C'è scritto qua, amico.
Ma com'è possibile la terza volta di quest'anno?
Ma perché gli piace fare i roghi, danno fuoco a un sacco di roba e questi qua arrivano lì e gliela appicciano prima che ce la fanno, capito?
Sì, ma la veccia è una volta all'anno, cioè...
È un refuso,
ma perché
dai,
gli alpini
refuso.
Di Santa Lucia fanno roghi per qualunque occasione, a Pasqua bruciano una colomba gigante, capito?
Pratiche pagane, insomma.
Sì. E niente... Va.
She's an evil chick. Say she's the witch. She got a long black hair and a big black car. I know what you're thinking, but you won't get far. She's gonna make you ill, 'cause she's the witch. Where she wanders around late at night, most of the people sleep untied. If you hear a knocking on your door, you better sneak it away. Wahoo! Wah, baby, I'm a witch. Now you know the score, 'cause I sent you straight. But you better be careful before it's too late. She's gonna make you ill, 'cause she's a witch.
Allora, dopo le buone notizie del 2018, abbiamo anche i buoni propositi per il 2019.
Oh.
E qua ne abbiamo uno. Il 2019 sarà l'anno del populismo. E ce lo dice Viviana Mazza, inviata del Corriere della Sera, a casa di Steve Bannon. Nella mia scuola formerò gli agenti del populismo. E questo lo dice l'ideologo americano, ex stratega di Trump.
Ah beh...
Che ci dice Salvini, Di Maio, un esempio nel mondo.
Wow.
Un esempio di cosa?
Un esempio di scuola di populismo, credo. Almeno qua si capisce.
Fare probabilmente il capo bidello Di Maio alla scuola di populismo.
Vabbè, comunque lui un po' ci racconta questa scuola, ci parla anche un po' dei politici che gli piacciono, quelli che non gli piacciono, tipo Salvini, Di Maio, appunto, grandissimi, mentre c'è la Merkel. Un po' meno, però gli piace, perché non gli piace la sua ideologia, però è una dura.
Vabbè, una capoccia, una boss.
Una populista dura,
inconsapevole.
Una popolare.
Piace al 40%.
Sì. E questa scuola è un po' per tutti, studenti maturi, gente che vuole cambiare carriera, passare dal no profit ai media, alla politica, all'insegnamento.
Gente di strada, insomma.
E vabbè, ha ospitato moltissime persone, tra cui vediamo anche Eduardo Bolsonaro, il figlio del nuovo presidente brasiliano, In autunno anche l'Armando Siri, il braccio destro di Salvini.
Alta scuola, insomma.
Insomma, e poi il giornalista alla fine gli chiede, ma lei vuole arrivare alla Casa Bianca? Ce lo dice il giornalista Michael Wolff. E lui dice, è ridicolo, non ho aspirazioni politiche, sono uno che opera dietro le quinte. Perché Wolff parla così solo per vendere libri. È una fake news, io non mi candiderò mai. Come mi posso candidare se mi vesto così? Non si vede bene come è vestita dalla foto, però si vede una foto con dove c'è forse un mitra in mano.
Quella è la figlia, fra l'altro è importante quella foto perché è la figlia sul trono di Saddam Hussein in Iraq durante l'invasione dell'Iraq.
Perché ha curato anche la sua campagna elettorale.
Di Saddam Hussein?
Oh. Ah no, non c'è scritto.
Comunque questa vicenda ha uno strascico sulla cronaca anche locale. Nel senso appunto che questa scuola, appunto come si diceva, sarà aperta in Italia e è già stata anzi trovata la sede, che è un'abbazia, abbazia benedettina fondata intorno all'anno 1000 a Frosinone, anzi a Collepardo, in provincia di Frosinone. E il nome dell'associazione che ha preso, anzi della scuola, è abbastanza... stravagante, Dignitatis Humanae Institute, cioè istituto della dignità umana. E però cosa è successo? Che questa, la privatizzazione, diciamo, di questa, comunque la cessione ai sovranisti di questa abbazia, ha provocato delle conseguenze concrete, nel senso che adesso per entrare si paga un biglietto di 5 euro, e ha provocato anche delle polemiche, delle proteste, da parte di chi, diciamo, non vede di buon occhio l'arrivo di tutti questi sovranisti, estremisti di destra, integralisti cattolici da tutta Europa e non solo, da, anche appunto dagli Stati Uniti. E infatti appunto c'è stata una protesta cappeggiata un po' dal sindaco di Collepardo, che appunto ha marciato assieme ad altri cittadini, che hanno messo con due striscioni abbastanza, dice l'articolo, eloquenti: Stop Bannon, Free Europe, e Trisulti, terra d'Europa. Un altro, un notaio in pensione di Frosinone, viene citato nell'articolo come quello che ha affrontato faccia a faccia uno di questi sovranisti, dicendogli: voi siete protestanti, amici dei massoni, volete insidiare Papa Francesco, noi i vostri dollari non li vogliamo, il nostro spirito non è in vendita. Parole dure, però sicuramente, diciamo, ecco, forse il fatto che vogliano insidiare Papa Francesco non è il principale dei problemi, piuttosto magari la loro retorica, diciamo, un filino razzista, un filino come dire, vicina a gruppi fascisti quali Casa Pound, l'Altazione o da altri. Però vabbè, di questo nei giornali non c'è ovviamente spazio per parlare, si parla di quello che dice l'assessore piuttosto che il notaio.
Sull'arena non c'è?
Sull'arena non c'è, per fortuna, perché chissà cosa avrebbe detto l'arena riguardo a questa scuola. Magari metterà l'annuncio, forse.
Giovani ragazzi, cercasi.
E invece, appunto, mentre i sovranisti fanno scuola e si aspettano di iscriversi alla scuola di Bannon, i sovranisti al governo qua in Italia si danno da fare, e il decreto sicurezza sta entrando nella sua fase, come dire, calda, nel senso di operatività, e con, c'è da dire, c'è da segnalare, delle proteste da parte di alcuni amministratori. Infatti l'avrete sentito un po' questa, quella che è stata definita la disobbedienza dei sindaci, nel senso che un gruppo, diciamo alcuni amministratori locali di città di sinistra, tra virgolette o senza virgolette, insomma a seconda di come cosa ne pensiate della sinistra italiana, fra cui appunto Palermo, Napoli, Firenze, Parma e Reggio Calabria, si sono schierati e hanno detto, partendo da Palermo dove il sindaco Luca Orlando si era rifiutato di applicare alcune prescrizioni del decreto sicurezza, questi sindaci appunto dicono: noi disubbidiremo alle prescrizioni che riteniamo ingiuste del decreto sicurezza, in particolare quella relativa ai richiedenti asilo e la possibilità, o meglio all'impossibilità, di iscriverli all'anagrafe e quindi di accedere a vari servizi come ovviamente le forniture di corrente piuttosto che altro, l'assistenza sanitaria, eccetera. E quindi c'è un'intervista a questo sindaco 5 Stelle di Pomezia, tale Adriano Zuccalà, a cui la giornalista Alessandra Ra, che chiede appunto se a Pomezia hanno avuto persone che richiedono asilo. Lui risponde sì, certamente, ma e qui si vede un po', se vogliamo, poi non si capisce se è il giornalista che cerca di un po' di tirar fuori questa immagine in preparazione un po' del sindaco 5 Stelle, nel senso che non sa lui per primo che cosa comporterà il decreto sicurezza, ma anzi appunto dice voglio capire bene i confini di questo decreto e appunto dice appunto di non sapere bene che conseguenze avrà su la popolazione richiedente asilo. Di Maio invece, che lo ricordiamo appunto è una posizione un po' di inferiorità, di subalternità rispetto all'alleato leghista, allo scomodo alleato leghista, dice sì alla linea dura sui migranti, ma donne e bambini si tutelano. E aggiunge non mi risulta che il leader della Lega, cioè Salvini, abbia detto di no ad accogliere donne e bambini. Cioè quindi diciamo c'è un po' questa, tra virgolette, sottigliezza, nel senso che comunque alla fine quando parliamo di esclusione da alcuni servizi importanti piuttosto che alcune forme diciamo di tutela e di cittadinanza, che siano donne e bambini esclusi o no, ovviamente fa un po' sorridere, nel senso che sì, magari donne e bambini verranno tutelate, ma magari il loro padre, fratello, zio piuttosto che altro verranno esclusi, quindi è un po' una sottigliezza per diciamo paracularsi di fronte all'opinione pubblica. E da notare sempre per chiudere questo argomento, che però appunto non si chiuderà sicuramente con questa nostra puntata, ma avrà delle diciamo novità nelle prossime settimane, c'è questa intervista a Elisabetta Casellati che dice se i sindaci disobbedissero si arriverebbe all'anarchia. Quindi parole forti, insomma,
grandi news,
e comunque mi viene da pensare questi sindaci anarchici, diciamo, secondo la Casellati, dove erano e cosa facevano quando veniva varato invece il decreto sicurezza, il primo decreto sicurezza, cioè quello di Minniti, che prevedeva delle cose diciamo abbastanza pesanti anche quelle, il DASP urbano piuttosto che altre cose in materia di immigrazione. E appunto adesso c'è questa, no, facile opposizione un po' a Salvini che è il nemico politico, mentre invece quando le stesse cose, o comunque non le stesse cose ma cose molto simili, le faceva il ministro del loro partito o comunque più vicino a loro, si guardavano bene dal dire alcunché.
Però c'è tra i diciamo quelli del PD una tentata sindaco, la Salemi, che
non
si
riuscita.
È candidata, esatto, non è riuscita, che però lei appunto non essendo sindaco ma all'opposizione non si comporta in questo modo, ma anzi chiede più sicurezza in ospedale, si lamenta del fatto che ci sono barboni, clochard che dormono nella sala d'attesa dell'ospedale, e questa richiesta viene fatta al comune, da lei viene detto che l'amministrazione comunale non pensa a questo tipo di problemi, cosa che ci sembra strano visto che è un argomento ricorrente. E vabbè, insomma, quindi non ognuno fa un po' cosa gli conviene fare nella posizione in cui è, diciamo, di certo non c'è il pericolo di sindaci anarchici.
Anzi,
a Trieste poi, parlando sempre di politici, in questo caso un vice sindaco, si vanta lui però, getto i vestiti del senza tetto nei rifiuti.
E si vanta.
Vabbè,
merda.
Un stronzone, vabbè. E c'è comunque da noi, non ci sono i vice sindaci che ci vantano, ma abbiamo...
Perché l'hanno già fatto appunto, i sindaci.
L'hanno già fatto i sindaci e continua l'AMIA, che è l'azienda...
Municipalizzata per i rifiuti.
Esatto. Che... dice l'articolo, rimossi i bivacchi abusivi di chi rifiuta il dormitorio.
Rifiuti il dormitorio, insomma, muori.
Quindi l'AMIA, oltre a pulizia della città, provvede anche a ritirare coperte, perfino un materasso, dicono, e li butta via. Magari non manca neanche troppo che nella pulizia fra un po' recuperano, oltre che i materassi e le coperte, anche chi li usa, chi lo sa.
Sfrattati anche senza casa, bro.
Sì. E vabbè, insomma.
Ma non è la prima volta che bagnano anche gli angoli per evitare che si torni, che si torni a dormire in posti indesiderati. Comunque, sul caso di Trieste ho letto che c'è stata una risposta anche della cittadinanza, purtroppo ho letto su internet, non ho qua l'articolo, dove hanno, i cittadini hanno regalato un sacco di coperte messe nell'angolo dove dormiva il signore a cui gli ha tolto le coperte il vice sindaco, con un cartello con scritto tipo sentite scuse a nome di tutta la città di Trieste e bla bla bla, quindi diciamo che il vice sindaco si è ritrovato anche un po' da solo in questa azione, per fortuna, cosa che non avviene a Verona, che l'AMIA invece
è la mia passa e porta via tutto.
Beh, giusto per, visto che siamo tornati su questo articolo, leggo cosa ha detto il vice sindaco, perché è abbastanza scandaloso. Dopo aver diciamo appunto preso queste vestiti e coperte gettate nel cassonetto, dice: il segnale è tolleranza zero, Trieste la voglio pulita. E siccome ha dovuto toccare con le sue manine e quello che ha gettato, dice: sono andato subito a lavarmi le mani. Cioè, vabbè.
Non sia mai che si sporchi, insomma, no? Anche se magari certe cose lasciano una sporcizia un po' più morale, forse. Ma quello, vabbè, non l'ha capito e forse non lo capirà mai.
La tromba.
Scusa, ma che radio è?
Radio Stadio.
E parliamo di stadio. Parliamo di Ultras, argomento un po' di fine anno e di inizio anno, dopo i fatti di Milano. Ci riferiamo agli scontri fra tifosi organizzati della Napoli e interisti e varesini, varesotti forse si dice, non sono sicuro, in cui oltre a una serie di feriti c'è scappato anche il morto. Un tifoso, un capo ultra anzi del Varese, venuto assieme agli amici e camerati interisti a fare l'agguato ai tifosi del Napoli, fra parentesi per inciso, usando un termine politicamente corretto, questo tifoso morto era quello che possiamo definire un nazistone, nel senso era un noto nazista
di Blood and Honor,
legato anche a altri gruppi e anche a quanto pare da quanto trapela dalle cronache, che ovviamente sono anche abbastanza reticenti su questo aspetto. Tanti erano anche militanti di gruppi nazifascisti come l'Altazione. Comunque, al di là appunto della vicenda, la polemica politica è sulla gestione degli stadi, cosa che in realtà non è una novità, nel senso che da più e più anni che si parla di tifo, si parla di repressione contro chi eccede in un modo o nell'altro allo stadio, che possano essere gli scontri come le contestazioni alla società, come le coreografie con i fumogeni. Lo scontro è sulla proposta iniziale di Salvini di fare un tavolo di trattativa con i capi ultra delle tifoserie e i responsabili delle società, nel senso che il 7 gennaio, cioè oggi, si sono incontrati seduti allo stesso tavolo Salvini e Giorgetti, politico anche questo che conosciamo bene della Lega, con le società, e alla fine nessun capo ultra, ma quattro SLO, cioè Supporter Liaison Officer, una figura creata dalla FIGC e che in realtà non sembra avere molto peso per quanto riguarda la rappresentanza del tifo. Questo perché appunto la proposta iniziale di Salvini era è stata accolta con molte critiche, per usare un eufemismo, dai sindacati di polizia, che non vedevano di buon occhio il fatto che diciamo, rappresentanti di quello che definiscono come tifo violento stessero allo stesso tavolo delle istituzioni, nel senso gli accordi, fuori appunto questo dall'articolo, si fanno, ma si fanno sotto banco, non si fanno davanti agli occhi di tutti. E quello che diciamo emerge è il modello inglese, ancora una volta, in realtà anche questa è una cosa abbastanza vecchia, nel senso che è da anni che viene proposto, modello inglese che quindi vorrebbe anche appunto una maggiore diciamo linea dura verso chi porta avanti comportamenti scorretti, ritenuti come scorretti negli stadi. Ora, questo ovviamente è un argomento abbastanza difficile, abbastanza anche spinoso, perché c'è molti cliché, molta, se vogliamo, anche retorica appunto securitaria, per cui si demonizzano abbastanza anche appunto questa figura dell'ultras come barbaro e tutto quanto. E però diciamo appunto che il calcio italiano è sicuramente attraversato da importante connection fra appunto imprese sportive come le società, politica, e anche non è un affatto appunto estraneo neppure nei racconti giornalistici, malavita, nel senso che tanti di questi gruppi, oltre che magari con partiti di estrema destra, hanno anche rapporti con clan mafiosi. E staremo a vedere appunto che cosa succederà prossimamente. Ma facciamo un po' un salto di argomento, e dopo aver parlato di tifo, anche se in maniera magari un po' sommaria e imprecisa, parliamo di autonomia, nel senso che questo 2019 sarà l'anno dell'autonomia fiscale del Veneto. Questa è la promessa, almeno.
Ah, è quello vero, è l'anno che succede,
è l'anno
veramente.
Che succederà, nel senso che
c'è da festeggiare.
No, non so se qualcuno si ricorda i tempi del vecchio Bossi, quando Bossi diceva Padania libera, diceva secessione, guardie padane, paramilitari.
Ce l'abbiamo duro,
insomma, era un periodo in cui la si sparava grossa, i secessionisti, anche i venetissimi, la più dura, estranea appunto alla trattativa.
Carri armati
in Piazza Venezia, succedeva un po' di tutto. La Lega aveva appunto assorbito un po' questa, come dire, pulsione del Veneto profondo, della Lombardia anche rurale, se vogliamo, con la promessa dell'autonomia. E la Lega nazionale di Salvini, cioè quella che ha rinunciato a essere Lega solamente Nord, ma vuole essere Lega dell'Italia, adesso cerca di dire che sarà lei a ottenere questa autonomia per Veneto e Lombardia, cioè la parificazione di queste due regioni alle altre regioni a statuto speciale come Trentino, Friuli, Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta. E infatti appunto questo articolo del Corriere della Sera del 30 dicembre dice: la Lega, l'autonomia vale più del governo. Il ministro Fontana, il ai noi veronesissimo ministro Fontana, nessuna secessione dei ricchi conta l'efficienza. E però diciamo di fatto lascia intendere che come partito sono pronti a far cascare il governo se non ci sarà questa autonomia fiscale. Staremo a vedere cosa succederà.
Insomma, vedremo spuntare i soldi dal letame che
c'è in Veneto?
Non si sa.
Sampai
E si sta accendendo a Verona la sfida per lo scettro del papà del gnocco. Gli sfidanti sono due, Francesco Gambale Franz, uno con un sacco di barba che adora far divertire i bimbi e dare serenità. E lo chiamano Franz e fa il cameraman a Telerena. Ma lui, noi a di lui non ci interessa niente, noi vogliamo parlare del buon Fox. E del buon Fox l'Arena gli dedica un bel articoletto. Fox, l'attivista gay che si candida papà del gnocco, sarebbe un onore. Comincia così: previsti 92 minuti di applausi per uno slogan che si ricorderà. E quale sarà il motto, quale sarà questo slogan di Fox, l'attivista gay che si candida papà del gnocco? Beh, la gnocca piace a molti, ma lo gnocco piace a tutti. E ci tende a fare il simpatico e aggiunge anche: attenzione, io sono candidato al papà del gnocco, non genitore uno. È molto simpatico questo ragazzo. E lui dice di avere tutte le carte in regola per essere votato, perché è un veronese puro sangue e per me, virgolettato, sarebbe bellissimo poter rappresentare la maschera della nostra città. Sarebbe un modo per onorare la tradizione. E aggiunge: mica sono un foresto, che importa il gender. Amo la mia città dove ho deciso di vivere, lavorare, e sono totalmente veronese. E lui dice che ha anche sempre trovato grande collaborazione con la pubblica amministrazione, con le forze dell'ordine, e vuole una Verona più civile, vuole essere il Trump del Bacchanal. Grandi risate e voti assicurate. Ride, almeno spero. E vabbè, questo è il buon Fox.
E comunque c'è anche da dire che questa, diciamo, candidatura ha subito sollevato delle polemiche, nel senso che immancabilmente, per esempio, un gruppo nazi come Fortezza Europa si è schierato contro questa candidatura, dicendo appunto che è la contaminazione del gender, che
immorale,
che sporca la tradizione,
esatto, che non è nemmeno un vero sanzenate, quindi non si può mai dire. Insomma, vedremo cosa succederà.
Ma tanto lui ha confermato solo un
però appunto
sangue.
Sì, esatto, anzi diciamo che forse è il caso che magari si iscriva pure a Fortezza Europa a questo punto, visto quanto è lanciato nella difesa della tradizione, della Verona scaligera e legalitaria.
E vabbè, volando un po' da un argomento all'altro, abbiamo qua notizie di uomini generosi e ricchi, perché si sa
di nuovo
solo, sono loro quelli che meritano di finire sui giornali, i generosi sono quelli ricchi
e i ricchi.
E uno di loro è morto volando. Si chiamava Urbino. Urbino è una città. Ed era un uomo molto generoso, come dicevamo prima. Portava con sé gli amici in aereo. Arrivava e chiedeva: qualcuno vuole fare un giro? E però volava solo su Gard delle Dolomiti, perché è rimasto molto legato alle sue radici.
O senza amici magari.
E quel giorno lì sì.
Quel giorno lì non c'erano amici con lui a fare il volo. E vabbè, e un altro uomo ricco e generoso è Umberto Marzotto, a Valdagno. Un addio caloroso di tutti.
Ah, è morto anche lui.
Sì, sì, muoiono, è morto
tutti.
I ricchi prima o poi muoiono, a quanto
lo
pare.
Sentivamo come uno di noi. È stato un uomo molto equilibrato e molto generoso, un padre affettuoso e un imprenditore che sapeva prendersi i rischi.
Che poi questa cosa degli imprenditori che si prendono i rischi, ma quando mai, visto che tutto quanto poi il rischio cade sulle spalle dei dipendenti piuttosto che di altri.
Sì, ho capito, ma tu ci voli in aereo, cioè questo rischio lo corri, no? L'aereo lo lasci sempre lì parcheggiato, non lo usi mai.
Provi a volare senza benzina in aereo e poi...
Se la nostra amica Charlotte da Londra avesse un aereo, per esempio, le famiglie con difficoltà potrebbero almeno farsi un volo.
Prima.
È vero anche questo.
L'aereo rosa, come la busta rosa...
Sì,
Poi io non so se magari Barbara vuole dire qualcosa riguardo a questa cosa, ma fa segno di no, non vuole esprimersi. Cioè, terremo per più tardi qualche suo commento di caratura un po' più intellettuale, un po' più elevata, visto appunto che l'abbiamo fatta scomodare venire in questa trasmissione.
Un argomento che lo metta...
Metta a risalto un po' la sua capacità di saggista, no? Ricordiamo appunto le sue mille apparizioni televisive che ci hanno portato ad amarlo.
Like a summer rose, the sun and rain. I need your sweet love to be love away. I just don't know.
Chiude la storica bottega di Barbieri in Piazza Erbe.
No,
aperta da 60 anni.
Cazzo.
Ha sempre lavorato.
C'era qualcuno?
Sì, Onorio, Onorio Mutti e Diego Zoppi, quelli che l'hanno aperta, ci hanno lavorato da quando avevano 18 anni fino adesso, che l'hanno 68, se so fare i calcoli. È comunque una bottega storica che è sempre rimasta fedele ai tagli tradizionali. Si è ovviamente modernizzata, diciamo, perché...
Ah, okay. Il taglio alla Beatles te lo fanno,
sì,
adesso.
Sì, si è modernizzata, però dicono le creste punk mai.
Mai?
Mai, non va bene.
Mai
non...
fatte.
Non hanno dignità i barbieri più anziani che si mettono a fare le creste punk, dicono. Come se poi qualcuno gli andasse a,
ma sì,
a chiedere un taglio. E vabbè.
Che probabilmente aveva anche 15 anni nel 77, quello lì. 20.
Non lo so. Non
comunque
lo so.
Uno che si prende un impegno per 60 anni a pettinare i veronesi, insomma, la cresta è una roba, cioè, abbassa un po' il livello.
E infatti lui è riuscito, ha sempre detto no. E non è la generazione del no che ci descrive Stefano Lorenzetto sul Corriere, ma la generazione del non lo so. E qual è la generazione del non lo so? A quanto pare siamo noi. E però non è neanche colpa nostra, lo dicono, è colpa loro. Quindi siamo una generazione, non lo so, ma è colpa dei nostri genitori. E sono quelli che non sanno e non si accorgono la differenza tra le 10 di mattina o le 2 di pomeriggio, o se è giorno o se è notte. Vai in qualche posto per l'ultimo dell'anno? Non lo so. Torni a casa per cena? Non lo so. Preferisci pasta asciutta o riso? Non lo so. Esci con i tuoi amici stasera? Non lo so. E quindi è tutto così. Mezzo articolo è una lista infinita di queste cose. E la generazione, non lo so, non sa nulla e non sa di non saperlo. Quindi è proprio un articolo incredibile. E qua dicono, non sappiamo niente, non sa chi è il Presidente del Consiglio adesso, chi era il Cide De Gasperi.
Beh, non sappiamo neanche noi chi è il Presidente del Consiglio adesso, in realtà.
Ma quello che allenava la Juve.
E ah, ok.
E dicono anche che non sanno neanche chi erano le Brigate Rosse.
Lo sappiamo.
Poi che cosa?
Non sanno neanche se gli piacciono i maschi o le femmine, dice.
Proprio
non sanno se si laureano.
Non sanno se si laureano. E qua fanno un po' di esempi, addirittura un professionista di 49 anni che nel tempo libero arbitra le partite di calcio in una gloriosa società sportiva della periferia di Verona, spiega come giocatori di 12 anni lo mandano regolarmente anculo, e noi lo completiamo perché possiamo, senza
libertà
che
della radio.
Senza che i loro genitori a bordo campo li redarguiscono. Al massimo i genitori si alleano e gliene dicono su ancora di più.
Boring.
Oppure in coro fanno un grosso non lo so.
Non lo
so. Comunque se è vero quello che scrive il signor Stefano Lorenzetto con la generazione del non lo so.
Io non lo so se è vero.
Io non lo so alla fine, non so cosa pensare di questo articolo.
Non lo so.
E cosa vuoi che ti dica?
Non lo so. We'll be right back.
E un parroco aggiunge che un giorno entrò nella cappella in oratorio e vi trovò due adolescenti che copulavano con un manipolo di coetanei disposti in cerchio a osservare la scena, muti e compiaciuti. E si sentì dire dal maschio seccato anzitempo: beh, cosa c'è di male? E noi quindi supponiamo sia rimasto lì.
Non lo so.
E non so cosa fare, e non so cosa dire, e non so cosa farci, e non sono perfetto, e non lo so, no, e non so dove andare, e non so dove stare, e la lattaia mi sospetta.
Non so cosa fare.
Corona, il cachet della Rai lo devolverò alle Dolomiti ferite. E niente, c'è Corona intervistato a Cortina dove parla dei suoi libri che scrive, di come venderli e di quello che farà con i soldi in avanzo che gli rimangono, che gli ha dato la Rai. E cosa ne farà? Li darà in beneficenza.
Tutto in beneficenza.
E poi aggiunge un po' di storie. Non accusiamo sempre l'uomo, risponde al giornalista che gli chiede cosa ne pensa degli errori dell'uomo sulla natura, e sapendo che Corona è un uomo che vive con la terra, ma non è l'uomo la colpa, dice, no, è così, si va, il pianeta si scalda, si raffredda, ci sono le emissioni di gas che sono in parte colpa nostra, ma in parte anche no. E vabbè,
vorrei far notare che c'è anche un'immagine legata all'articolo dove ovviamente Corona è sempre vestito da montanaro mezzo tecnico, mezzo no, un po' trasandatino, che
questa
richiama
bandana.
Sempre, sì, esatto. Il giornalista a fianco, se si può chiamare così, il fianco dico, ha gli scarponi anche lui, incredibile. Cioè,
in solidarietà.
Avuto, sì, di vicinanza, un gesto di vicinanza. Un giornalista con gli scarponi. I'm a scat man. I'm a scatman.
Ma attenzione, notizie da Cortina.
E si continua sempre al festival.
E si Cortina.
Ah. E sempre a questo evento montagna di libri, non solo Corona, ma anche Vanzina, l'unico che è rimasto vivo, Enrico. E cosa dice? Vacanze di Natale 35 anni dopo. Sarebbe divertente un'operazione nostalgia. Noi diciamo anche no, non fatela questa operazione di nostalgia. E... ma non so, leggiamo citazioni di Calà in questo articolo, citazioni
Mitico
veramente
Jerry.
Di una cultura incredibile, tra l'altro conterraneo Jerry Calà, e aggiunge che se Manhattan ha avuto Woody Allen, noi abbiamo i Cortina, uno solo adesso, i Vanzina e i Cortina, a Cortina, e vabbè, oh.
Ognuno ha quello che si merita un po', no?
Ah sì.
E comunque, piuttosto che montagna di libri, devo chiamarla montagna di stronzate, sta rassegna, visto un po' la gente, il calibro, gli ospiti che hanno.
Grandi firme. E... Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask about the... E torniamo sulla pagina più veronese, con la nostra immancabile Arena di Verona, che dobbiamo ringraziare appunto questo inizio anno, ringraziamola adesso perché non la ringrazieremo più.
Grazie.
Se non ci foste voi, cari giornalisti dell'Arena, noi non avremmo modo di esistere e di parlare, perché veramente ci regalate delle perle inequivocabili di volta in volta. E... si parlava
spaziali.
Prima spaziali, delle pepite, come direbbe qualcuno di questa radio.
Pepitoni.
Pepitoni. E,
Questa notizia si collega un po' a quanto dicevamo prima sui sindaci schierati per la sicurezza e contro il senza tetto, anzi veniva parlato prima dei controlli dell'AMIA fatti a inizio anno, e su questo giornale, su questa Arena di Verona del 6 gennaio si parla appunto di piazze, blitz contro ubriachi e molesti, controlli rinforzati, sorveglianza speciale anche ai giardini di Porta Vescovo, in luoghi di ritrovo di Borgo Roma e Golosine. E fondamentalmente, diciamo, si punta il fatto sull'aumento dei controlli contro i senza tetto, che sarebbero, secondo i negozianti, appunto una presenza molesta nei quartieri. Dice l'articolo: scandivano le giornate vuotando bottiglie e cartoni di vino recuperati nei supermercati della zona. Si stendevano sulle panchine a smaltire la sbornia, espletando i propri bisogni nei giardinetti pubblici dietro un albero. Imprecavano contro lo sguardo di riprovazione di qualche passante, rivolgevano attenzioni indesiderate alle ragazze, talvolta fra loro venivano le mani. Ora si può declinare al passato, ma non si sa per quanto tempo, il racconto di ciò che fino all'altro giorno avveniva quotidianamente a Borgo Venezia in piazza Libero Vinco. E vabbè, segue un po' tutto il resoconto di questo intervento della polizia locale contro questa appunto pericolosissima presenza dei senza tetto, e viene registrato anche il fastidio di alcuni esercenti, e appunto si dice come appunto mentre l'AMIA smantellava i resti dei bivacchi improvvisati, tra cui anche materassi buttati dietro cespugli e batterie di cassonetti utilizzati in nottetempo dal gruppo di origine rumena, già sanzionato varie volte con ordini di allontanamento, i commercianti di piazza Libero Vinco si domandavano quanto durerà la calma apparente ricreata tra la fontana e il monumento dei caduti alpini, dove sotto grandi alberi è sistemata una quindicina di panchine di legno. E in uno specchietto appunto a fianco di questo articolo, che segnala un po' tutti i luoghi del degrado, che sono alla fine un po' tutti i giardini,
se c'è una panchina, esatto, c'è degrado,
esatto, nel senso, si parla di piazza Cavalieri in Borgo Trieste, dove c'è un presidio fisso degli agenti, piazza Zara in Borgo Roma, i giardini Baden-Powell a Porta Vescovo, via del Carretto a Golosine e piazza Cittadella. Questo è appunto l'elenco dei luoghi sensibili. C'è uno specchietto, c'è un'intervista a Polato, sia l'assessore alla sicurezza di, diciamo, cara matrice ideologica nazi, che parla, dice, promette tolleranza zero e verifiche continue. Dice, questa è la citazione di Polato: ci vuole tempo per stroncare le cattive frequentazioni ed è per questo che nell'arco del 2019 proseguiremo coi controlli e presidi già messi in atto l'anno passato. Nei primissimi giorni di gennaio, mentre Verona è ancora addobbata a festa, la polizia municipale è stata inviata a sgomberare i bivacchi, questo è l'articolo, non è la citazione di Polato, ormai semipermanenti, che si erano creati tra Borgo Trieste e Borgo Venezia. E prosegue Polato, invece, continueremo anche nell'azione di controllo dei locali etnici, con quelli dell'assessore, e dove necessario con riduzioni di orari e ulteriori chiusure, quindi minacciando un po' quello che, se ricordate, era successo all'estate, nell'estate 2018, quando c'è stata appunto una grossa retata a Veronetta, ma anche in altri quartieri, tipo anche le Golosine. E vabbè, qui diciamo appunto una linea molto dura di Verona contro gli ultimi della società, che è un po' in piena linea col patrocinio fatto dalla provincia di Verona del concerto Nazi Rock, così viene definito, che ci sarà il 10 di gennaio in un luogo imprecisato. Questo è un articolo del Corriere di Verona del 30 dicembre 2018. Il raduno di band Nazi Rock con il patrocinio di provincia Serit. Serit è un'azienda municipalizzata legata a GSM. La denuncia da sinistra, Mariotti replica, Mariotti è presidente di Serit, causa nobile, sbagliato dare etichette. Esplode una dura polemica sul concerto Nazi Rock, così lo definiscono alcuni esponenti di sinistra, che si terrà il prossimo 19, scusate, non era il 10, era il 19, se qualcuno volesse andarsi, quindi beh, tenga presente il 10 e non il 19, così magari non ci va. Il 19 gennaio a Verona, in una sala non precisata e con posti limitati. La serata commemorerà la morte di Jan Palach, il giovane cecoslovacco che si diede fuoco a Praga per protestare contro l'invasione sovietica del suo paese nel 69. A far discutere il patrocinio concesso all'iniziativa dell'amministrazione provinciale e l'appoggio ufficiale della società Serit. E vabbè, diciamo, l'articolo è tutto un ribaltarsi un po' di responsabilità, per cui il presidente della provincia dice: noi non sappiamo cosa sia successo, come sia possibile che c'è stato questo patrocinio, indagheremo quando riapriranno gli uffici. L'articolo appunto era di fine anno, quindi dopo le vacanze natalizie. Questa era la promessa del presidente della provincia, mentre invece il presidente di SER, di questo Massimo Mariotti, che viene definito da, nell'articolo esponente della, storico esponente della destra sociale, c'è una sua bellissima foto qui in cui, a parte il fatto che assomiglia a Don Savastano di Gomorra, però appunto cioè, dietro di lui si vede benissimo un manifesto del blocco studentesco, quindi probabilmente era ospite di Casa Pound in qualche iniziativa. Dice appunto Massimo Mariotti, finge un po' di non sapere bene che gruppi, diciamo, suoneranno, infatti dice
non li conosce
appunto, cioè amici suoi, però boh, generazione non lo so, anche qua un po'.
Anche lui
ah. Perché infatti dice alla domanda appunto se, o meglio domanda implicita del giornalista, se sul palco saliranno band i nazisti, dice: ma no, guardi, basta essere di sinistra, non essere di sinistra per essere etichettati in quel modo. In particolare il gruppo della Compagnia dell'Anello sono da decenni, mi pare,
proprio loro.
Mi pare che un tempo venisse considerata vicina ad AN. E allora, quindi appunto questo storico esponente della destra sociale che non si ricorda nemmeno, per esempio, che la Compagnia dell'Anello sia nata appunto nel 77 all'interno del primo campo Hobbit, storico evento della giovanile dell'MSI, come viene spiegato poi nell'articolo. Quindi in realtà è spiegato nell'articolo riferendosi però a quanto detto dall'assemblea del 17 dicembre, quindi appunto i giornalisti non si esprimono, non hanno delle fonti precise, si rifanno, diciamo, alle polemiche, dicono: ah, ci sono questi della sinistra che dicono così, però lasciano un po' il dubbio, no? La solita imparzialità un po' parziale. E vabbè, l'evento, si dice, è stato organizzato dall'associazione Nomos Terra Identità, vicino al consigliere comunale Andrea Bacciga, insomma, come dir si voglia, che ricorderete appunto per l'episodio del saluto romano e per altre amenità. E niente, appunto, oltre a questi Hobbit, che sono appunto, scusate, queste Compagnie dell'Anello, ci sono anche gli Hobbit, capitanati da Emanuele Tesauro, presidente di Fortezza Europa, che è legata a Bacciga, e i Topi Neri, che hanno suonato a un altro concerto nazi rock avvenuto a Verona, cioè l'Xmas, gioco di parole fra Decima Mass, cioè gruppo antipartigiano durante la Seconda Guerra Mondiale della Repubblica di Salò, e Christmas, e Gabriele Marconi, scrittore e cantante, già membro di terza posizione, organizzazione di estrema destra fondata da Roberto Fiore, attuale presidente di Forza Nuova, e Gabriele Adinolfi, che è un po' invece attualmente il riferimento teorico di Casa Pound. Quindi insomma ci saranno, ce ne sarebbe ben da dire, e appunto c'è sempre questo forte intreccio fra politica di destra, aziende municipalizzate in mano ai politicanti di destra, e gruppi di estrema destra con le loro band nazi rock che a noi fanno cagare. Trash our homes. Trash your bank if you got real balls. There's nothing left to get for good. We're in lots of things from your school. Like country bank that's been in cops and the real ones. We can be the first to go. Nuts, bugs, nuts, bugs, nuts, bugs. Fuck off! Nuts, bugs, nuts, bugs, nuts, bugs. Fuck off! You've been the first to go, you've been the first to go, you've been the first to go. What lets you think? Ma i concerti in Nazi Rock sono quisquigli alla fine. Chi è che... cioè, a che danno fanno? Cioè... i veri danni ce li dice questa Cibaz, che si firma sempre così, non so l'esatto nome, e il giornalista dell'Arena, che ci dice veramente dove sono i danni di queste cose. Manifestare va bene, titola il suo articolo, ma chi paga i danni per noi commercianti? Eh sì, allora,
c'è chi ha dovuto buttare via il pesce e chi non è riuscito a vendere una pagnotta, scrive.
Ai.
Frutta e verdura sono rimaste sui banchi e molti formaggi freschi hanno fatto per forza una brutta fine.
Ai, ai, ai,
il 22 dicembre, lo scorso 22 dicembre, è stato un giorno da dimenticare non solo per gli ambulanti precari dello stadio, ma anche per i commercianti di Veronetta che, con le doppie manifestazioni politiche andate in scena tra Piazza Santa Toscana e Via San Lazzaro, hanno dovuto abbassare le saracinesche per tutto il pomeriggio sul suggerimento della questura. Allora, i festeggiamenti, oltretutto per l'ennesima volta si sbagliano qua i giornalisti, i festeggiamenti per la nuova sede di Casa Pound in via San Nazaro, che non è vero, è in via Mazza, e il primo anno di attività in via Mazza di Forza Nuova, che no, è Casa
invertita
Pound.
L'anno
invertita, così. Hanno portato in piazza i centri sociali e la sinistra antagonista.
Famosi centri sociali di Verona.
E vedi quali sono i problemi. Nei negozi sono tutti arrabbiati, da chi vende generi alimentari fino alle oreficerie.
Qualcuno ha dovuto buttare via i gioielli freschi, mi sembra.
È un casino. Eh sì, quelli pronti di prima mattina, erano tutti nel cassonetto.
Mamma mia.
E ad evidenziarlo è Luisa Sartori, che è presidente della Commissione Sicurezza in prima circoscrizione. Il diritto di manifestare è sacrosanto, ma ci vorrebbe il buon senso di evitare giorni delicati come quelli alla vigilia di Natale, che per chi sta nelle botteghe sono i più produttivi. La Sartori ieri, che è il 28 dicembre, ieri quindi, ha incontrato i commercianti insieme al presidente del Parlamentino del Centro, Giuliano Chipinti. Piazza Isolo e Santa Toscana sono buone solo per dare spazio a estremisti di destra o sinistra, ma le manifestazioni di contestazione andrebbero spalmate sul territorio, dicono entrambi. Ci chiediamo chi risarcerà i commercianti dei mancati introiti del danno subito, e ce lo chiediamo anche noi.
Chi
è che li risarcerà?
Non lo so.
Questo qua è un vero casino,
so.
Non ci avevo pensato
nessuno.
Non
lo so. E l'Arena ci regala un altro bell'articolo. A Legnago, cosa è successo? I carabinieri hanno arrestato una 22enne al Famila di Porto. La ragazza indossava pantofole appena trafugate. Ma pensa a te. E slip di pizzo, reggiseni e camicie da notte, senza tralasciare un paio di pantofole civettuole che non ha esitato ad indossare all'istante, lasciando le scarpe vecchie sotto uno scaffale. Ma anche i cioccolatini, mandorlate e confezioni della celebre crema alla nocciola da spalmare. Probabilmente si preparava a festeggiare San Silvestro in maniera esplosiva. Però purtroppo la 22enne l'hanno beccata. E niente, 215 euro di marcia rubata, giusto così, non di prima necessità, ma non ce l'ha fatta uscire in tempo. L'hanno beccata con questo giubbotto bello grasso carico di roba e gli hanno detto: questa? Non lo so, perché anche lei fa parte della generazione del non lo so.
Abbiamo una chiamata da casa che arriva un suggerimento per la signora, incredibile. Dicono meno robe alla volta e entrare più spesso nel negozio.
Grazie così. Mille da casa.
Grazie Giorgio, si firma Giorgio, non lo so chi sia, però grazie infinite.
Grazie, speriamo che gli possa essere d'aiuto la nostra amica di Legnago.
E per concludere un po' questa maratona giornalistica che ci ha tenuti chiusi nei nostri studios per tanto 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 tempo, e speriamo vi abbia tenuti anche un po' incollati all'apparecchio elettronico o qualunque cosa stiate ascoltando in questo momento, chiudiamo con una cosa di taglio un po' più generale dopo tante notizie particolari, cioè una lezione di giornalismo, anzi in questo caso una pubblicità progresso sull'ecologia dell'informazione. Una cosa mai sentita in realtà, almeno per quanto mi riguarda.
Noi prendiamo i giornali dai rifiuti alla fine.
Ma infatti in realtà questa è una notizia che ci interessa, che ci riguarda in prima persona, perché il titolo è "Come si riconosce una fake news". Questa è una pagina pubblicitaria pagata da questa CONAI, che dovrebbe essere una specie di, diciamo, associazione per l'ecologia appunto dell'informazione. E il titolo appunto è "Come si riconosce una fake news", e segue un po' una spiegazione particolareggiata degli elementi per riconoscere una notizia fasulla. Cioè, appunto, si dice un titolone strillato per impressionare, scritto in grande, l'uso dei dati molto leggero, appunto si parla di percentuali ma non si fa riferimento ai criteri, diciamo, statistici con cui è stata fatta l'indagine appunto statistica. Si parla di ricerche scientifiche ma senza fornire troppe indicazioni su quali ricerche siano state, le fonti anche delle immagini non sono verificabili, l'immagine scelta è sempre un'immagine ad effetto, insomma si parla un po' come riconosce appunto questa fake news, che era, se vi ricordate, il termine, la parola d'ordine nel 2018 e purtroppo abbiamo visto anche nel 2019, nel senso che ne parlano tutti. E appunto si conclude questa pubblicità progresso con: anche quando si tratta di plastica, usa il tuo senso critico e informati correttamente, affrontando tutti gli aspetti del problema. Questo è informarsi in modo ecologico. E vorremmo dire a questi signori della carta stampata che effettivamente però non è solo un problema di fake news dal titolone e dalle fonti non verificabili. Purtroppo diciamo che con questo criterio anche molta della carta stampata che abbiamo letto noi
ce ne rendiamo conto.
Rientra nella categoria, nel senso che non si rimane sempre in dubbio su chi prenda notizia da dove e su cosa sia vero o meno e dove finisca il commento e dove inizia invece il fatto. E quindi il nostro invito che facciamo a chi ci ascolta per una corretta ecologia dell'informazione è: ritagliatevi la vostra carta stampata, vi sezionate le vostre notizie, applicate il vostro senso critico e non fidatevi mai della stampa. Don't be the media, hate the media, diciamo.
Certo, riconoscete gli zampini,
le manine
all'interno degli articoli.
Forse e manine.
Forse Barbara voleva dire qualcosa riguardo
Barbara
su questo argomento, ma no, dice di no. Vabbè, insomma, niente, sarà per un'altra puntata. Tanto speriamo di averla ancora in studio. Siamo onoratissimi di averla avuta
un altro ospite. Un messaggio, un'email da casa che ci dice: wow, ma Barbara è fortissima quando la fate parlare. E purtroppo niente, non ce la facciamo.
Non è colpa
oggi,
nostra.
Non abbiamo avuto argomenti che stimolassero, cioè, così.
Vorrei tanto anche spiegare un po', perché purtroppo appunto noi cerchiamo di essere seri il più possibile. Questa è una trasmissione in cui appunto non ci abbiamo messo la faccia, non ci abbiamo messo i nomi per motivi di sicurezza relative alle nostre professioni di appunto notabili, avvocati e quant'altro, ma è una trasmissione seria, quindi crediamo sia giusto per voi che ci ascoltate che sappiate perché succedono le cose. In questo caso c'è stato un problema di diritti d'autore. Barbara appunto purtroppo ha sottoscritto con una major, perché oltre a essere una grande pubblicista ha iniziato a essere, questo appunto doveva essere una notizia che daremo, che davamo
era la prossima, però purtroppo
farà uscire un CD e quindi non può parlare a questi microfoni.
L'accordo col manager non l'abbiamo trovato, però
noi ci abbiamo provato, riusciremo a portarla qua in studio e a farvi anche...
Vabbè,
magari
ci ha consigliato una canzone, però
sì, consigliata per concludere,
l'ultima,
per finire
l'ultima.
Grazie Barbara anche per questo.
Ciao a tutti.
E si conclude qua la prima puntata del 2019. Se ci riusciamo,
quinta.
Ci saremo quinta anche dall'inizio.
Alla sesta.
Ci vediamo.
Saluto soprattutto a chi è arrivato a questo minuto.